Allora, siete in forma?
Sì,
perché siamo formate.
Capitolo 10, versetto 8. La partenza da Ecbatana. Il viaggio di ritorno. Compiutisi i 14 giorni delle feste nuziali, che Raguele congiuramente aveva stabilito di fare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse: «Lasciami partire, sono certo che mio padre e mia madre non hanno più speranza di rivedermi. Ti prego dunque, padre, di volermi congedare, possa così tornare da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizione l'ho lasciato». Tobia ricorda con fedeltà veramente ammirevole la situazione di casa. Il padre, la madre ha ricevuto una missione che ha portato a compimento, ha portato a compimento nel momento non nel quale è arrivato da Gabael per recuperare il denaro, ma nel momento in cui ha sposato Sara. Deve tornare a casa. Tornare a casa significa portare con sé Sara. Il figlio che risorge, vedete, porta con sé, introduce nella casa del padre, nel grembo della vita di Dio, l'umanità redenta. Questo è l'evento decisivo, l'evento che ormai cambia il senso di tutto nella storia dell'umanità. E allora dice: devo tornare a casa. E il versetto 9 aggiunge: rispose Raguel a Tobia: resta figlio, resta con me. Raguele vorrebbe trattenerlo. Ricordate come nel racconto evangelico Maria di Magdala, che vorrebbe trattenerlo: non mi trattenere, perché io devo salire al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Va dai miei fratelli e di loro. Giovanni capitolo 20. E Raguele vorrebbe trattenerlo, come Maria di Magdala. E resta figlio, resta con me, manderò messaggeri a tuo padre Topi perché lo informino sul tuo conto. Ma egli rispose: no, ti prego di lasciarmi andare da mio padre, devo andare io, non è possibile ricorrere a degli intermediari. E quindi Raguele, alzatosi, consegnò a Tobia la sposa Sara con metà dei suoi beni, servi e serve, buoi e pecore, asini, cammelli, vesti, denari e masserizie. Li congedò in buona salute. Quando troviamo queste persone in buona salute, dicono in pace. Beshalom, beshalom, si direbbe in ebraico. In pace. È il saluto. Adesso Tobia porta con sé la sposa, ma porta con sé tutti i beni della sposa, vedete? È come una dote nuziale, ma è l'umanità in cammino che ormai è sposata e ritorna al grembo della vita portando con sé tutto il carico accumulato nel corso di una storia, che è una storia derelitta, è una storia segnata da tanti dolori, ma è una storia in cui tutti i dolori di questa vicenda umana ferita sono trasformati in momenti di fecondità redentiva, in momenti di conversione, in momenti positivi. Per presentarsi al cospetto del Dio vivente in virtù di quel titolo nuovo di dignità che è conferito all'umanità derelitta dall'essere sposata al figlio. Il figlio che ha fatto sua la piaga, ha fatto sua il dolore, che ha fatto sua la morte degli uomini. Ed ora vedete tutto il carico che Tobia porta con sé. E li congedò in buona salute. Gabael è il soggetto. A lui poi rivolse questo saluto: sta sano figlio, fa buon viaggio, il Signore del cielo assista te e Sara tua moglie, e possa io vedere i vostri figli prima di morire. Poi abbracciò Sara sua figlia e disse: onora tuo suocero, tua suocera, e poiché da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la vita. Va in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo, finché sarò in vita. E dopo averli salutati, li congedò. Ecco. Sara entra in una nuova famiglia, ma nuova famiglia, vedete che è la sua stessa famiglia che si amplia espressione di una capacità di incontro, di relazione, di nuove potenzialità affettive. Una famiglia che genera dei fratelli per lei, una famiglia che assume dimensioni per davvero ecumeniche. È la storia dell'umanità, vedete, nella continuità con l'evento redentivo, che è una storia di ricomposizione della famiglia umana e nel riconoscimento di quella comunione piena e universale che chiama gli uomini a qualunque popolo e in qualunque momento a riconoscersi parte dell'unica famiglia in una dimensione di fraternità. Adesso ci vai, tuoi suoceri, tuoi genitori. E in più si aggiunge adesso l'intervento della madre di Sara, Etna, che da parte sua disse a Tobia: figlio e fratello carissimo, il Signore ti riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di Sara, mia figlia, prima di morire, per gioire davanti al Signore. Ti affido mia figlia in custodia. È un patrimonio affettivo che viene consegnato a Tobia, ma è il patrimonio affettivo che, vedete, nella nostra vicenda umana è restaurato dall'interno, è restituito al cuore umano che porta in sé le conseguenze del peccato e tende a chiudersi in maniera amara e aspra e soffocante, e restituire la capacità di amare. Ti affido mia figlia in custodia, non farla soffrire nessun giorno della tua vita, figlio, va in pace. D'ora in avanti io sono tua madre e Sara tua sorella, possiamo tutti insieme avere buona fortuna per tutti i giorni della nostra vita. E li baciò tutti e due e li congedò in buona salute, in pace. Tutti gli strappi oggettivi che adesso hanno luogo comunque si ricompongono all'interno di una comunione di famiglia immensamente più ampia, più vera e definitiva. E allora Tobia partì da Raguele in buona salute, lieto, benedicendo il Signore del cielo e della terra, il Re dell'universo, perché aveva dato buon esito al suo viaggio. Vedete, buon esito al suo viaggio non perché è arrivato a Raggiero, ma perché ha sposato Sara. Benedisse Raguele ed Edna, sua moglie, con questo augurio: possa io avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita. Il viaggio di Tobia, vedete, si sviluppa adesso portato da questa onda di benedizioni su benedizioni. Già nella casa di Raguele i due genitori di Sara, che si sono resi conto che quella notte che loro avevano temuto essere ancora una volta una notte prigioniera del proprio buio, come tempo di morte, notte invasa dalla luce e tempo di vita. E benedizione, e adesso benedizioni che si ripropongono nel testo che leggeremo diventano veramente una cascata dilagante, dirompente, travolgente, di benedizione in benedizione. Arriverà il momento, oggi pomeriggio, in cui dovremo leggere uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento, che è il Cantico di Tobia, nel capitolo 13, ma ci arriviamo tra breve. Il viaggio di ritorno. Ed ecco, capitolo 11, e siamo di nuovo a Ninive, dove i due genitori, sappiamo, un po' bisticciando tra di loro, un po' aiutandosi tra di loro, e un po' comunque mettendo in evidenza la diversità che li distingue, e nello stesso tempo anche la partecipazione a una storia comune che è confermata dal fatto che c'è di mezzo Tobia è suo padre, Tobia è sua madre, e per quanto il richiamo possa sembrarvi eccessivo, vedete, un segnale che attraverso il libro di Tobia allude a quella che nella pienezza dei tempi sarà la rivelazione del mistero trinitario del Dio vivente, la vita intima di Dio, il padre, il figlio e la madre, lo spirito della vita. Tra l'altro dovete sapere che questo richiamo al mistero della Trinità Santissima, il mistero che costituisce il compimento di tutta la rivelazione che abbiamo ricevuto da Dio attraverso la lunga storia della salvezza fino all'incarnazione del Figlio, fino alla sua Pasqua redentiva, è il mistero di Dio che si è presentato a noi nel suo segreto, è la vita trinitaria. Bene, vedete, dovete sapere che da quando esiste una festa della Santissima Trinità, Medioevo, XII, XIII secolo, la festa della Santissima Trinità, che per me è la prima domenica dopo Pentecoste, tutti gli anni, prima domenica dopo Pentecoste, la festa. Se andate a vedere, le parti mobili della messa sono tratte dal libro di Tobia.
Sono stati
tratte dal libro di Tobia. E nel senso che da quando esiste questa festa, la Chiesa evidentemente non perché ve lo sto dicendo io adesso, ma i fatti lo dimostrano, aveva recepito attraverso la lettura e la meditazione sapiente di questo scritto un messaggio che alludeva alla rivelazione della vita trinitaria di Dio, del mistero della vita di comunione nel Dio vivente. E allora leggiamo capitolo 11. Quando furono nei pressi di Caserim, viaggio di ritorno, di fronte a Ninive, siamo ormai alla periferia di Ninive, e il viaggio naturalmente si è svolto con una certa lentezza, perché Tobia si sta portando dietro un bel corteo, e certo, erano lui e l'amico all'andata, adesso al ritorno si trascina dietro tutta l'umanità, pensate un po', che bagaglio farraginoso, tutta l'umanità in cammino qui, passano le generazioni, passano i secoli, passano i millenni, ma si sta trascinando dietro, noi siamo inseriti in quel corteo. E dunque sono nei pressi di Caserim, di fronte a Ninive, e Raffaele disse: tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre. Corriamo avanti prima di tua moglie e prepariamo la casa mentre gli altri vengono. Dunque adesso il ritmo diventa precipitoso. Il viaggio si è svolto molto lentamente, ma adesso bisogna accelerare il passo. Corriamo. Loro due possono permetterselo. E vedete, c'è di mezzo la prospettiva di Tobi cieco che aspetta, la madre piangente che suo modo, aspetta anche lei, per quanto dico ormai mio figlio è morto. Ma bisogna preparare la casa, preparare la casa in vista di Sara che deve andare, la sposa, perché le nozze sono state celebrate, le nozze devono essere celebrate in quella casa, nel grembo della vita. E allora dice: corriamo. E allora si incamminarono tutti e due insieme. E poi Raffaele gli disse: prendi in mano il fiele. E il cane li seguiva. Oh, interessante. Vedete, l'angelo è intervenuto in vista di quei preparativi che urgono, un'urgenza escatologica, diremmo noi oggi con un bel aggettivo, un'urgenza escatologica. C'è di mezzo anche il cane. Ricompare il cane, che è stato sempre presente, ma non c'è stato bisogno di segnalare il fatto quando sono partiti, adesso quando ritornano. E tutto questo serve a confermare che abbiamo a che fare con un episodio di vita domestica. C'è anche il cane. Addirittura dovete sapere che nella traduzione in latino, la Vulgata di San Gerolamo, nel versetto 4 che abbiamo appena letto c'è un'aggiunta. La traduzione in latino dice: tunc precucurrit canis qui simul fuit in via. E allora il cane corse avanti, il cane che era stato con loro sulla strada, et quasi nuntius adveniens blandimento sue caude gaudebat, e si rallegrava dimostrando il proprio gradimento muovendo la coda. Blandimento sue caude gaudebat, quasi nuntius adveniens, come un messaggero. Questo nuntius adveniens poi diventa una delle espressioni che vengono usate nei documenti della Chiesa. Ci fu un famoso documento di Paolo VI per parlare dell'evangelizzazione. la coda del cane che scodinzola, ecco, è nuntius adveniens, viene il messaggero. Ed ecco, vedete, il ritorno a casa di Tobia, il ritorno a casa del figlio, il ritorno a casa nella pagina che stiamo contemplando trova nel comportamento del cane un'immagine di quella che sarà la sollecitudine dell'evangelizzazione, che coinvolgerà le generazioni future e la missione della Chiesa nel corso della storia umana. E Anna intanto sedeva a scrutare, lei tutti i giorni va in quella sua postazione per osservare l'orizzonte, e sedeva a scrutare la strada per la quale era partito il figlio, e le parve di vederlo venire, e disse al padre di lui: ecco, viene tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava. Un'attesa trepidante. Ed ecco che è proprio lei, Anna, che annuncia a Tobi, il marito, che è cieco, la venuta del figlio. È tuo figlio che viene. È lei che riconosce il figlio, ed è lei che presenta il figlio al padre, perché il padre nel frattempo è cieco. Ma è lei che spiega: vedi che è tuo figlio. Ma il figlio che viene carico di tutto quel bagaglio, carico di tutto quello che nel corso della missione ha accumulato, ma è il figlio che ritorna alla gloria nel grembo della vita, in risposta alla paternità di Dio, carico di tutto il travaglio che ha dovuto patire nella condizione umana. È il figlio risorto che mostra le piaghe, come nel racconto evangelico, il figlio vivente mostra le piaghe, è il crocifisso glorioso. Ecco tuo figlio, dice la madre. Lei lo riconosce, il padre cieco. E adesso Vedete il versetto 7, leggiamo: Raffaele disse a Tobia, prima di avvicinarsi al padre, io so che i suoi occhi si apriranno. La medicina spalma il fiele, la bile del pesce, sui suoi occhi. E il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche. Intanto le macchie bianche dai suoi occhi saltavano, così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. Dunque è sempre l'angelo Raffaele che istruisce, perché lui è certo, è la gloria di Dio nella storia umana. Tobi vedrà la luce con i suoi occhi, vedrà il figlio che ritorna, e il figlio glorioso, il figlio vittorioso, il figlio sposo che porta con sé e presenta al padre l'umanità ormai vincolata a lui in un rapporto di comunione indissolubile. Ed ecco, io so che tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. E allora Anna corse avanti, Anna può permetterselo, corse avanti e si gettò al collo del figlio dicendogli: ti rivedo figlio, ora posso morire. Notate che qui è usata un'espressione che voi certamente avete presente nella memoria, perché certamente nessuno di voi ha dimenticato o ha mai trascurato la famosa parabola nel capitolo 15 del Vangelo secondo Luca, quando il padre corre, incontra il figlio che ritorna e lo abbraccia, lo stringe al collo. E notate che nella parabola non si parla di una madre. I psicanalisti fanno certe obiezioni a modo loro, e siccome non c'è una madre in quella casa, e in realtà c'è una madre che cura tutto il clima domestico, la luce della casa, l'armonia della casa, le melodie, i canti, le danze, quando poi sarà il momento della festa e tutto il resto. Ma qui nel Vangelo, nel libro di Tobia, nel nostro racconto, vedete che è la stessa Anna che corre avanti e si gettò al collo del figlio, quello che nella parabola è il gesto del padre. Faccio notare queste cose perché non c'è dubbio, vedete, che gli autori degli scritti neotestamentari sono costantemente in ascolto di tutta la letteratura, di tutte le scritture antiche, e il libro di Tobia a suo modo è diventato ispiratore di pagine che compongono in maniera così istruttiva per noi la pienezza del messaggio neotestamentario. Ed ecco, adesso ti rivedo figlio, ora posso morire. Diceva: mio figlio è morto, adesso posso morire io perché ti rivedo. E pianse, e piange sempre Anna. Tobi si alzò, e adesso Tobi, vedete, ma Tobi è cieco, si alzò e incespicando, traballando, non può mica mettersi a correre, ma incespicando uscì dalla porta del cortile e Tobia gli andò incontro. Tobia che tiene in mano il fiele del pesce e soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: coraggio padre. Spalmò il farmaco che operò come un morso, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi, e Tobi gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo figlio, luce dei miei occhi. Ecco, il padre adesso vede il figlio. Tobia lo ha incoraggiato, e Tobia ha soffiato. Notate anche questo testo del soffio, probabilmente ricordate, potete senza grande fatica di leggere il racconto nel capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù si presenta ai discepoli, mostra le piaghe e poi soffia su di loro. E tra l'altro in greco è usata esattamente la stessa forma verbale, nefisse, soffiò su di loro. Ricevete lo Spirito Santo, dice in quella pagina. E soffiò sugli occhi, e il padre vede, è suo figlio, è il figlio del compiacimento, è il figlio che è luce dei suoi occhi, e aggiunse, benedetto Dio. Benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, benedetto il suo grande nome su di noi, benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma poi ha avuto pietà. Ed ecco, ora io contemplo mio figlio Tobia. Vedete, la mia disgrazia e ogni altra disgrazia, ma tutto quello che adesso per Tobi è sempre e comunque l'occasione per contemplare in trasparenza il volto del figlio. Vedete, siamo proprio ancora una volta alle prese con la ricchezza inesauribile della novità evangelica. In ogni disgrazia di questo mondo traspare sempre il volto del figlio, il crocifisso glorificato, il Redentore, lo sposo. Perché succede questo, perché succede quell'altro, non lo so. Quello che so con certezza è che qualunque cosa succeda al mondo, e dunque anche il dramma più sconvolgente, là il figlio si rivela come colui che si è fatto carico di quella vicenda del relitto, l'ha sposata e la porge alla paternità di Dio, come creatura che ritrova la propria dimora nel grembo del Dio vivente, in una storia d'amore. La mia disgrazia, qui dove leggevo, mi ha colpito duramente, ma poi ha avuto pietà, ed ecco, ora io contemplo mio figlio Tobia. E procediamo, vedete, con le benedizioni. E adesso Tobia entrò in casa, è il versetto 15. Lieto, contento, esultante, benedicendo Dio con quanta voce aveva. Interessante è questo accenno alle voci, vedete che entrano in casa tutte le voci del mondo, laddove il figlio ha gridato, ricordate, ha incontrato il mostro, ha gridato. Il Salmo 22 che citavo poco fa, Dio mio perché mi hai abbandonato, la preghiera di Gesù in agonia fino a quando spira, e gridò, tutto è compiuto, gridò e mise la voce, grande voce, dice il testo evangelico, c'è qualche variazione a seconda dei racconti. Questa è l'opera del Signore, così si conclude il Salmo 22, è il grido che raccoglie tutte le voci dell'umanità che grida, che strepita, che protesta, che impreca forse. Tutti i gemiti di coloro che giungono stremati fino alla morte e tutte le voci che entrano adesso nella casa del padre. Gridò a gran voce, con quanta voce aveva. E poi Tobia informò suo padre, vedete subito Tobia parla del viaggio, riferisce e parla della sposa. Lo sposalizio con Sara, lo sposalizio con l'umanità incontrata lungo le strade del mondo. Quel che stiamo leggendo qui nel versetto 15. Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, e di Sara, figlia di Raguele, che aveva presa in moglie e che stava venendo e che si trovava ormai vicina. Il figlio è a casa, il figlio è intronizzato, il figlio è glorificato, il figlio è vittorioso il compiacimento del padre lo ha accolto carico di quel bagaglio che ha fatto suo nel corso della missione a lui affidata, carico della carne umana e di una carne glorificata ormai. Ed ecco la sposa in arrivo, è la storia umana in arrivo, vedete, è l'umanità che si prepara. Qui pensate a tutti i cantici che leggiamo nell'Apocalisse, l'umanità in arrivo, la sposa dell'agnello, la sposa dell'agnello, Apocalisse capitolo 19, lo sposo intronizzato è l'agnello, e l'agnello è scozzato, è vittorioso, l'agnello è morto e glorificato, l'agnello nella carne umana ha patito tutti i dolori e è vittorioso per un motivo d'amore, nella gratuità dell'amore, nell'innocenza dell'amore, l'agnello. Ed ecco la sposa dell'agnello, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Invitati siamo tutti, perché noi tutti siamo invitati non solo per fare da spettatori, ma perché è l'umanità che è invitata per essere la sposa, da dove l'agnello ormai è giunto al termine della sua missione. E dunque arriva Sara, è qui vicino, è alle porte di Ninive. E allora Tobi uscì verso la porta di Ninive, vedete adesso Tobi ci vede, e come vede suo figlio? Vede la sposa del figlio, vede noi, l'umanità. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, dice il Salmo che citavo poco prima. E là dove il figlio è glorificato, è l'umanità redenta che è riconosciuta in una dimensione di famiglia, la paternità di Dio che riconosce i suoi figli. E allora Tobia, no, stavo leggendo versetto 16, Tobi uscì verso la porta di Ninive e incontra la sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. Quando la gente di Ninive lo vide passare, camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu preso da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. E Tobi si avvicinò poi a Sara, c'è di mezzo una partecipazione corale, tutti gli abitanti di Ninive sono stupefatti per quello che sta succedendo, ed ecco adesso l'incontro con Sara, la sposa di suo figlio, Tobia, e la benedisse. Sii la benvenuta, figlia, benedetto sia il tuo Dio perché ti ha condotto da noi, figlia, benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia, e benedetta tu, o figlia. Entra nella casa che è tua in buona salute, benedizione e gioia. Entra, o figlio. In quel giorno ci fu una grande festa per tutti i giudei di Ninive. Già, tutti i giudei di Ninive, la città e il mondo, Ninive, e la partecipazione corale, vi dicevo, di tutti coloro che ancora stazionano sulle strade del mondo, brancolano di qua e di là e si guardano attorno. Ma che strano, guarda. Guarda, festa nella casa di Tobi. C'è nel corso di questa storia una grande festa perché ci sono i figli che trovano dimora nella relazione con il mistero di Dio alla maniera di quella sposa che ormai è parte della famiglia, che è il mistero stesso, il segreto profondo del Dio vivente. Ci sono quelli che osservano e dicono: ma può darsi che siamo invitati anche noi? Siamo invitati anche noi, è proprio questo. Tutti i giudei di Ninive, tutta la popolazione di, siamo invitati tutti. siamo invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. La sposa è Sara, guarda un po', la sposa sono quei tali che rispondono all'invito e sono in quella casa come figli. Saremo anche noi. Ricordate la parabola di quel tale che è invitato alle nozze, però non è senza il vestito. Sì, ma come non ti sei accorto che sei invitato tu? Lui sta facendo fare un chiediamo, poi dice, ma chissà, c'è da crederci. Mi sembra un po' curiosa questa faccenda, dice, ma non si è messo mica il vestito, sta in un angolino, cerca di scivolare lungo la parete, dice, perché al momento opportuno se mai prenderò un panino, ma poi me ne vado. E invece dice, no, guarda che qui l'invitato sei tu, guarda che qui la festa di notte riguarda te, guarda che qui il vestito della sposa è il vestito dell'umanità redenta e tu ne sei parte, tu. Noi siamo gli invitati. E questi abitanti di Ninive dicono, ma che cosa strana. Era cieco, adesso salta per la strada. E poi, grande festa. Grande festa di quel giorno, versetto 18, per tutti i giudei di Ninive e a Chicare Nadab, i suoi cugini, vennero a congratularsi con Tobi e si festeggiarono le nozze di Tobia con gioia per 7 giorni, ancora. E ci sono anche i nipoti, qui richiamo a personaggi che compaiono in un antico testo, dicevo l'altro giorno, di una tradizione sapienziale propria di culture diverse nel mondo orientale. Capitolo 12. Ce la fate ancora? Sì che ce la fate. Per un po' andiamo avanti, poi ci fermeremo. Poi a mezzogiorno c'è la messa. Ma andiamo avanti ancora un po' e così ci accostiamo al grande cantico che leggeremo nel capitolo 13. Perché adesso arriva il momento in cui bisogna dare la ricompensa all'accompagnatore, l'angelo. Quale ricompensa per lui? E bisogna riconoscere i meriti di cui certamente ha dato prova. Sì. Ma che ricompensa potergli dare? In realtà noi sappiamo c'è una presenza nascosta che è determinante in tutta questa vicenda, ed è la presenza stessa di Dio, che attraverso il suo angelo è lui l'accompagnatore, è lui l'amico, è lui che ha condotto gli avvenimenti all'esito che adesso stiamo festeggiando. E che compensa gli dobbiamo dare? Tobi e Tobia ancora non sono resi conto di tante cose. Adesso però devono finalmente prendere atto della realtà. Misteriosa più che mai, grandiosa, commovente, entusiasmante. È proprio lui! È il Dio vivente. Tra l'altro, vedete, ne riparleremo questa sera, Tobia è un nome programmatico perché vuol dire Tov, buono, Yah, il Signore. Il Signore è buono. È come se il nome di Tobia fosse già la sintesi di tutta la vicenda che il racconto illustra, la sintesi di tutta la novità che ci viene rivelata in modo tale che siamo risucchiati nell'abbraccio di un grande mistero d'amore. Dio è buono, il Signore è buono, il Signore è buono, il Signore è buono, è veramente buono, è veramente il mistero di Dio, è veramente il segreto di Dio. Ma che ricompensa! Quando furono terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse: figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma patuita. Bisogna dargli un premio. E gli disse Tobia: padre, quanto potrò dargli come salario, anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli ha portati con me? Io non ci perderei. Egli mi ha condotto sano e salvo, mi ha guarito la moglie, è andato a prendere per me il denaro e infine ha guarito te. Quanto posso ancora dargli come salario? E Tobi rispose: è giusto che gli riceva la metà di tutti i beni che hai riportato. Benissimo, metà. Bisogna certamente ricompensarlo e certamente premiarlo. Metà, Tobi è perfettamente d'accordo. Soltanto che sfugge ancora loro l'essenziale. Perché fecero dunque venire l'angelo, convocano Azaria, il nome che l'angelo Raffaele ha assunto, già conosciamo, significa il Signore aiuta. Aiuta. E allora lo convocano e Tobi gli dice: prendi come tuo salario la metà di tutti i beni che tu hai portati e va in pace. E così Tobi pensa di aver risolto la questione. Certamente trattamento molto generoso, ma se l'è meritato, e quindi nessuno discute. Benissimo. Soltanto che adesso l'angelo Raffaele li chiamò. Vedete che qui ho usato lo stesso verbo. Nel versetto 5 dice: fece dunque venire l'angelo, e l'angelo convocato. Adesso invece è l'angelo che convoca loro. È lo stesso verbo. Convocato in realtà è lui che convoca e spiega un segreto che deve essere svelato. Loro l'hanno convocato per liquidarlo, e invece guardate che ho io da dirvi qualche cosa. Li chiama, vedete, e in disparte, in greco di cryptos, un luogo segreto, un luogo segreto nel senso di un luogo appartato, ma è un luogo segreto nel senso che adesso la comunicazione riguarda qualcosa di interiore, di profondo, qualcosa che riguarda il mistero stesso di Dio e qualcosa che non si recepisce se non ci si trova disposti a accogliere quella rivelazione nel segreto del cuore. È esattamente la condizione nella quale si trovano Tobi e Tobia, sono in realtà ben disposti. Il segreto di Dio, il segreto nel cuore umano. Se venite, vi devo dire una cosa. E adesso prosegue dicendo: benedite Dio. Notate come leggendo il testo che segue, adesso questa raccomandazione ritorna in maniera martellante. Peraltro da un pezzo noi stiamo ascoltando benedizioni su benedizioni, mi dicevo. Ma adesso l'angelo sta sintetizzando così tutta la relazione tra lui e i due, Tobi, Tobia, che vorrebbero ricompensare. Dice: guardate che qui non c'è ricompensa per me, qui non c'è ricompensa per Dio. Invece a voi spetta l'impegno di benedire Dio. Ed è su questa benedizione che adesso l'angelo insiste e vuole istruire Tobi e Tobia, vedete? Un impegno dedicato alla benedizione che l'angelo spiega si sviluppa in due forme, in due modalità, in due direzioni, che poi è come dire è il vero compito che rimane assegnato al popolo dei credenti. Non siete voi che ricompensate me, Siete voi che invece vi trovate coinvolti in una rivelazione che vi conferisce nella storia umana questa responsabilità. Ci siete, il popolo dei credenti c'è, rimane ed è presente insieme con tutti i guai di cui fa esperienza per benedire Dio. E benedire Dio, lui dice, secondo due modalità fondamentali. Prima modalità, possiamo dire una modalità eucaristica. Quando qui dice, benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Questo proclamate, ex homologiste, dice in greco, ed è un verbo che ritornerà a più riprese, è il verbo che indica una celebrazione di lode che ha tutte le caratteristiche di quella che in altri momenti noi chiamiamo eucaristia, cioè il ringraziamento. E vedete, un ringraziamento che viene proclamato, che viene espresso, testimoniato sulla scena del mondo, dinanzi a tutti i viventi. Questa è una vostra responsabilità, benedire Dio, che vuol dire in questo caso manifestare le opere di Dio ringraziandolo sempre e dappertutto. Ringraziare Dio. Come, vedete, una responsabilità missionaria. Che ci state a fare voi? Benedite Dio. E cioè, in primo luogo, davanti a tutti i viventi, ringraziate, proclamando il bene che vi ha fatto perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come è giusto e non trascurate di ringraziarlo, di nuovo il nostro verbo. Prima di tutto, ringraziate Dio, che vedete è una responsabilità pubblica, è una responsabilità missionaria, un incarico assegnato ai due rappresentanti del popolo dei credenti che benediranno Dio e benedicono Dio per come si rendono pronti, solleciti nel ringraziare sempre e dappertutto ed è questo il vostro modo di essere presenti sulla scena della storia umana, davanti a tutti i viventi. Ma poi aggiunge, è bene tenere nascosto il segreto del re, questo richiamo a un versetto del libro dei Proverbi, ma è cosa gloriosa rivelare, manifestare, sempre il verbo ex homologista, le opere di Dio. Dunque il segreto del re, confidenza del re, devi tenerlo riservato, ma le opere di Dio vanno proclamate, manifestate, motivo di ringraziamento, benissimo. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia. Vedete che adesso l'insegnamento che l'angelo rivolge ai due nostri personaggi tende a svilupparsi in un'altra direzione. C'è un richiamo all'elemosina, l'elemosina. Dunque quel rapporto paritetico con tutti gli esseri umani che sono viandanti nelle strade di questo mondo, laddove tutti siamo bisognosi e tutti siamo ospiti, ed ecco un compito che riguarda proprio coloro che resi esperti in seguito ai contatti che hanno acquisito peregrinando sulle strade del mondo, i contatti che hanno reso possibile condividere, comunicare, comprendere, compatire. Ebbene, adesso vedete, lui sta dicendo, e subito ci arriviamo in maniera più diretta, compito vostro è fare memoria di tutto e di tutti al cospetto di Dio. Vedete che la prospettiva è ribaltata. Ringraziare Dio dinanzi al mondo. Fare memoria di tutto quello che esiste, che avviene, tutto quello che riguarda la realtà umana al cospetto di Dio. Ringraziate Dio sulla scena del mondo. Fate intercessione, nel senso di custodite la memoria, nel senso di fatevi carico di una condivisione che diventa in voi capacità di condividere e di compatire al cospetto di Dio. Per questo siete dispersi nel mondo, per ringraziare Dio sempre e dappertutto. Allora, vedete, è quella che lì per lì è sperimentata come la grande disgrazia. Disperso nel mondo, come faremo? Per ringraziare Dio sempre e dappertutto. Questa dispersione trasformata, e come poi leggeremo ancora, in un evento missionario dotato di una straordinaria bellezza. Ringraziare Dio sulla scena del mondo. E poi dice, siete dispersi, proprio per prendere contatto con tutto ciò che è umano, con tutto ciò che avviene, con tutto ciò che è fatica sperimentata dalle creature di Dio alle prese con le vicissitudini di una storia così pesante, così complessa, così sofferta, ed ecco per farne memoria davanti a Dio. E questo esercizio dell'intercessione, vedete, è uno dei grandi temi della missione del popolo dei credenti nella storia umana, la missione della Chiesa. La preghiera di intercessione, che non è così un'aggiunta un po' banale, è veramente memoria sempre universale. È nel corso del tempo e nel variare delle vicende e nel contatto con le realtà più emarginate, più periferiche, più nascoste, più inquinate, e il carico di una che la memoria assume per tutto presentare, per tutto consegnare, per tutto restituire al Dio vivente. Benedite Dio. Nel senso del ringraziamento per le sue grandi opere al cospetto del mondo, benedite Dio nel senso della memoria che vi rende capaci di, e anzi vi impegna a condividere il carico di tutto ciò che avviene nella storia umana per presentarlo al cospetto di Dio. Benedite Dio. Vedete, questa era una delle questioni di partenza. Adesso leggiamo qualche riga ancora, poi ci fermiamo. Ma che ci stanno a fare questi credenti nel mondo? Che ci sta a fare il popolo disperso dopo tutto quello che è avvenuto? Benedite Dio. E allora qui sta dicendo l'elemosina con giustizia, e prosegue, versetto 8, meglio il poco con giustizia che la ricchezza con ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina che mettere da parte l'oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Insiste sull'elemosina. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia saranno nemici della propria vita. Vedete, rifiutano il contatto con il bisogno altrui, ma rifiutano di ammettere la propria condizione di bisognosi, viandanti che cercano ospitalità, accoglienza, ed ecco nemici della propria vita. Io vi voglio manifestare tutta la verità senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re, mentre cosa gloriosa rivelare le opere di Dio. Sappiate dunque, ecco attenzione, che quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Vedete che qui l'attestato, mnemosinon, è il memoriale, termine tecnico questo, compare nell'Antico Testamento, il memoriale che è esattamente il contenuto di quella intercessione che dice Raffaele, io, l'angelo della faccia, porgevo al cospetto di Dio. Ma questa teologia degli angeli della faccia, tutta la creazione viene custodita dalla presenza di creature angeliche che convergono verso gli angeli della faccia, che porgono al cospetto di Dio la memoria di tutto quello che esiste e che avviene sulla scena del mondo. Mnemosine. E vedete che nella tradizione di Israele questa è una responsabilità che riguarda proprio il popolo dell'alleanza. Il popolo dell'alleanza condivide quella che è la competenza degli intercessori angelici, il popolo che svolge la propria missione in questo mondo in maniera tale da rendersi testimone della gloria di Dio in rapporto alla storia umana, ma in modo tale da farsi carico di una memoria universale da porgere a Dio, da consegnare a Dio, da restituire a Lui. Mnemosina. È quello che adesso l'angelo sta spiegando, riguarda proprio la missione che viene assegnata ai due attraverso di loro al popolo dei credenti. Voi volete ricompensare me? Non c'è ricompensa per me. Benedite Dio. Imparate a ringraziare davanti a tutti i viventi, sempre e dovunque. Imparate a fare memoria di tutto quello che avviene, di tutto quello che è storia, di tutto quello che è fatica, di tutto quello che è miseria umana, ma imparate a fare memoria e a porgere il carico che andate accumulando al cospetto di Dio. Io, dice, presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. E così anche quando tu seppellivi i morti, e quando poi tu non hai esitato ad alzarti, ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara, tua nuora. Quello che l'angelo dice di se stesso e dell'intervento di cui egli è stato protagonista in obbedienza a Dio, ma esattamente quello che sta spiegando a Tobi e a Tobia adesso è un compito che investe la loro presenza, è un compito che rimane assegnato a loro. Volete ricompensare me? Assumetevi il vostro compito di benedire Dio. E vedete, quando tu sei stato sottoposto a tante prove, Tobi, ecco, tu sei andato scoprendo quali medicine ti hanno guarito. E proprio questo è il motivo per cui siete autorizzati, anzi siete impegnati, anzi sarete in grado di fare memoria universale di tutto quello che succede nel mondo, tutti i guai della storia umana, proprio per le prove attraverso le quali siete passati. E proprio per come siete dispersi, e proprio in tutto quello che in te è stato messo alla prova è divenuto per te esperienza di guarigione. Quelle stesse prove sono diventate medicina per te, ed ecco, questo è il titolo valido che fa di te l'intercessore, di te Tobi, di te Tobia, di questo popolo e della presenza della Chiesa nell'adempimento della sua missione, possiamo ben dire noi. nel tempo dell'evangelizzazione. E allora, vedete, qui adesso lui si dichiara in maniera scoperta. Chi sono io? Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore. E allora furono riempiti di terrore tutti e due e si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero una grande paura. Vedete che l'angelo si presenta e si presenta facendo ancora una volta riferimento alla posizione, al servizio che sono le caratteristiche proprie degli intercessori, coloro che compaiono dinanzi alla maestà, alla presenza della maestà, dinanzi al volto del Signore, e i due in adorazione. Vedete che quella benedizione che è stata raccomandata loro, benedite Dio, questo è il vostro compito, non c'è ricompensa per me, questo è il vostro modo di prendere posizione in maniera da corrispondere al dono d'amore che avete ricevuto, benedite Dio. E questa benedizione adesso qui, vedete, prende la fisionomia di un atto di adorazione. Si prostrarono, dice il versetto 16, con la faccia a terra ed ebbero una grande paura. L'adorazione dei credenti sulla terra, che vedete fa tutt'uno con quel compito missionario che è stato sintetizzato mediante l'incoraggiamento, l'invito, l'impegno, benedito Dio. Adorazione. E nell'adorazione, ancora una volta, vedete, la gratitudine a Dio davanti al mondo per i buoni ricevuti, e nell'adorazione la memoria di tutto ciò che è umano e avviene nella storia degli uomini da porgere al cospetto di Dio. E lui in adorazione. Ma l'angelo disse loro: non temete, la pace sia con voi, benedite Dio per tutti i secoli. Quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per volontà di Dio. Lui dovete benedire sempre, a lui cantate inni. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangiavo nulla. Ciò che vedevate era solo apparenza. E cosa vuol dire questo? Vedete, vuol dire che io, nella esecuzione della volontà di Dio, in quanto rivelazione dell'iniziativa celeste di Dio, non ho operato in mezzo a voi in modo tale da rubare qualche cosa. Vedete, la volontà di Dio non ruba niente. Si rivela dal cielo, ma è veramente la dimostrazione della novità assoluta. Una volontà d'amore che non ruba. Non mangiarci, ma benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che mi ha mandato, scrivete tutte queste cose che vi sono accadute. Vedete, in più c'è l'impegno relativo alla scrittura, e quando si dice questo si intende che ci deve essere una continuità. La scrittura è strumento che viene preparato in vista del futuro, quindi ci deve essere una continuità, ci deve essere una capillarità, ci deve essere una fedeltà incessante sulla terra, in corrispondenza a ciò che dal cielo vi è stato rivelato. E salì in alto, ed essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo, Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e ringraziavano per queste grandi opere, perché era loro apparso l'angelo di Dio. Ecco, ci siamo. Adesso noi ci fermiamo, ma celebriamo l'Eucaristia, ancora la grande preghiera di benedizione, che è allo stesso tempo un momento decisivo della nostra adorazione e di quel dono che ci consente di immergerci nella comunione con il Dio vivente per ricevere ancora una volta la gioiosa conferma circa la missione che ci è affidata nelle misure di tempo e di spazio della nostra esistenza umana, una missione che ci riguarda sgangherati, scassati, compromessi, sempre sproporzionati come siamo, eppure vedete siamo convocati per ringraziare Dio, ed è quanto di più importante, prezioso e urgente possiamo mettere a disposizione dell'umanità intera. E siamo convocati perché siamo incoraggiati a porgere notizie circa tutto quello che nel corso del grande viaggio nel quale siamo impegnati personalmente e la nostra realtà di Chiesa nella sua complessa articolazione e tutto il carico umano che portiamo con noi. Siamo convocati allo scopo di presentarlo, porgerlo, depositarlo, lì dove nel mistero del Dio vivente, il figlio che tutto ha fatto suo, morendo e risorgendo, ecco, è proprio in lui, con lui, attraverso di lui, che siamo in grado di con le nostre debolissime forze, ma con la sincerità del nostro cuore, consegnare la fatica della storia umana, di giorno in giorno, di luogo in luogo, oggi e qui. Allora ci fermiamo, ripartiamo poi oggi pomeriggio. Vediamo di faccia. Sono le 11:30.
Mezzogiorno, chiaramente.
Ecco qua.
Scusate, cosa chiedete via? Che resta a pranzo? Rimaniamo tutti?
Noi mangiamo.
Noi mangiamo.
Chi se ne va?
Noi, il padre mio. Ho bisogno...
Sempre
in terra che parlo di no, non è niente
che parlo di lasciate ai poveri preti.
No, la dizione in latino, che tra l'altro avrei completato quando parlava del cane.
Ah, cane, sì, sì, io l'ho segnato lì.
Sì, perché questa volta voglio completare almeno queste.
Ah, sì.
Perché?
Dunque, era il cane che diceva.
Era il capitolo 11, all'inizio del capitolo 11, quando c'era anche il cane.
Scusa, che allora è questo qua, ecco qua. Tunk.
Tunk con la C.
Allora, prae, cucurri, una parola, pre-cucurri, prae, e cucurri, canis, virgola, qui, cucurri, simul, fuit, in via, punto e virgola, et, quasi, nuntius adveniens, virgola, blandimento sua e
blandimento
sulle caude C-A-U-D-A-E caudae
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 ah non ci fa
caude
caude cauda aspetta
caudae
caude caude
caude caude
caude
caude
gaude gaude godeva praticamente era contento
contento
gaude gaudeva
gaude
gaudeva cioè lui era contento era gioioso di questo spero di riuscire a farla però poi adesso io che già era meglio così in privato che in allora avete fatto un'analogia che io è parecchio che ve l'avrei voluto chiedere su quanto riguarda il discorso del bacchetto delle nozze su quello che non aveva l'abito fatto io era parecchio che volevo chiedere così e mi è sempre succedato poi adesso mi avete fatto un pochino capire che non aveva l'abito non sale perché non era capito
non hai capito che sei
da, ma adesso questo avviene oggi ma io quando lo leggevo allora
scusate. Di chi è la Lancia Station Wagon che sta qui davanti che chiude il passaggio?
Gesù dice
Lancia
Grigia
Station
Wagon poi uscite fuori portate dentro tutti storpi, tutti senza nessuna scusa è normale che qua dentro entra anche stagione dei peccatori
i vestiti di
c'è una Lancia Grigia
per lavarsi da profumo
non c'è scritto
perché sei usato senza
vestito non c'è scritto è tutto poi il signore va a in giro vedi che uno ci mette c'è entrato senza l'abito non c'è la spiegazione se c'è la
distanza
non
c'è l'abito era disponibile per
Allora io riconosco che tu non hai questo.
Cioè,